La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi la trasmissione è divisa esattamente in due parti. Nella prima, con Fulvio Scaglione, ripercorriamo la storia di Volodymyr Zelensky, che era la sua famiglia, il suo passato di showman, attore, la sua ascesa al potere. Scaglione ha scritto un libro, Zelensky, l'uomo e la maschera, per Meltemi, che è utile proprio ad approfondire un personaggio di cui si è parlato, si parla molto in questi mesi, in questi anni di guerra, ma di cui in realtà si sa molto poco. Nella seconda parte della trasmissione sarà la nostra ospite Benedetta Centovalli, che ha scritto un reportage letterario sui luoghi della vita di Emily Dickinson a Amherstin, Massachusetts. Il libro si intitola Nella stanza di Emily, lo pubblica La Tartaruga, è l'occasione per tornare alla poesia di Dickinson, riscoprendone il valore radicale, versivo e al tempo stesso la capacità di risuonare in modi ogni volta nuovi e inediti. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 16 marzo, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno, sono giorni cruciali per l'Ucraina, i negoziati di pace sono all'inizio, da quello che succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi emergeranno i contorni della nuova Ucraina da un punto di vista ovviamente geografico, dei confini, ma anche dal punto di vista del suo futuro assetto politico, istituzionale. Una parte importante, come in tutti questi mesi di guerra, la gioca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'uomo che ha rappresentato il volto dell'Ucraina che resiste all'aggressione russa, ma anche l'uomo che è stato oggetto di critiche, accuse, lo hanno accusato appunto di essere un opportunista, un fascista mascherato, colui che sta portando, che starebbe portando il mondo sull'orlo della terza guerra mondiale. È interessante notare un fatto, e cioè che su questo ex attore diventato uno tra i politici più presenti sulla scena mondiale si sappia in realtà molto poco, non molto. Zelensky è ovunque appunto, ma di lui si conosce poco. Cercare di approfondire il personaggio, la sua storia, la sua cultura al di là della geografia e delle opposte passioni, esce per Meltemi, uscito alcune settimane fa, un libro, Zelensky, l'uomo e la maschera, lo ha scritto Fulvio Scaglione, qui do il benvenuto in trasmissione, buongiorno, ciao Fulvio.
Buongiorno, ciao a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Fulvio Scaglione, giornalista, saggista, è stato vice direttore di Famiglia Cristiana, inviato in Russia, ha fondato e coordina Lettera da Mosca, un sito di notizie dalla Russia e non solo. Il suo ultimo libro è Siria, i cristiani nella guerra. Allora, una prima cosa, tu ripercorri la storia di Zelensky, vediamo alcuni punti particolarmente interessanti che servono in qualche modo, proprio come fa il tuo libro, molto bello, a collocare meglio il personaggio. Allora, Zelensky oggi è la bandiera dell'opposizione ai disegni espansionistici russi. Tu racconti però come Zelensky sia nato e cresciuto in una famiglia della buona borghesia ebraica sovietica.
Sì, io, come hai detto tu all'inizio, l'idea di scrivere questo libro mi è venuta proprio per il fatto che di Zelensky si parlava tantissimo dicendo pochissimo, nel senso che era inchiodato in questa figura dell'uomo che si oppone alla Russia, mentre invece la sua esperienza personale è molto più interessante. È molto più interessante per quanto riguarda lui come individuo, ma è anche molto più interessante perché la sua esperienza personale è perfettamente esemplare del percorso che ha compiuto l'Ucraina. E appunto anche la famiglia di Zelensky da questo punto di vista è esemplare, perché a livello dei nonni partirono quattro fratelli nella Seconda Guerra Mondiale. Tornò uno solo, che il nonno di Zelensky, che tra l'altro si era aumentato l'età pur di essere arruolato nell'Armata Rossa. Questo nonno torna dal fronte e diventa un pezzo grosso della polizia di Kryvyi Rih. Suo figlio, cioè il padre di Zelensky, diventa un ingegnere, uno scienziato, e viene per lunghi anni mandato in Mongolia a lavorare a un progetto secretato sovietico, che vuol dire che era perfettamente inserito, era un era fidato per il regime. Insomma, per farla breve, tutta la storia della famiglia Zelensky, che è una famiglia di origine ebraica, come sappiamo, non c'è cenno di né discriminazione per via dell'origine ebraica, né di, da parte loro, di alcun dissenso. Era, come hai detto giustamente tu, una famiglia bene sovietica. E Zelensky cresce in questo contesto, tant'è vero che fa degli studi, e lui stesso poi alla fine, una cosa che gli verrà anche rimproverata, non riceve mai per esempio la cartolina precetto, segno evidente che, diciamo, le amicizie familiari qualcosa avevano contato.
Allora senti Fulvio Scaglione, tu racconti gli esordi come attore comico di Zelensky, no? Mettendo anche in evidenza come il suo diventare attore sia stato in qualche modo anche una forma di reazione contro il padre, che era un professore universitario. Il sogno di Zelensky è andare a recitare in russo, lui recita in russo, i suoi esordi artistici sono in Russia. E allora tu scrivi, me lo sono segnato, ecco, che in fondo Zelensky fin da allora è il prodotto di due mondi, no? Quello russo e quello ucraino, che tradizionalmente, storicamente, si sono scontrati anche sanguinosamente, ma si sono anche incontrati.
Sì, Zelensky non a caso è originario di questa città che si chiama Kryvyi Rih, che fu uno dei grandi centri industriali minerari e siderurgici dell'Unione Sovietica. Nel 1939, alla vigilia dell'invasione nazista, tra l'altro Kryvyi Rih è una delle prime città a essere occupate dai tedeschi, ecco, nel 1939 a Kryvyi Rih viene inaugurato l'altoforno più grande d'Europa, perché era veramente oggetto questa città di uno sforzo industriale dello stalinismo enorme, cosa che succederà anche subito dopo la guerra. E lì, in questa zona, lavorano prima Khrushchev e poi Brezhnev, che di quel lavoro fanno la base per la loro futura carriera politica. E questa è una zona dove, proprio grazie anche all'industrializzazione, si mescolano proprio questi due popoli, perché arrivano tecnici dalla Russia, maestranze specializzate dalla Russia, e vengono assunte in questi stabilimenti che crescono a dismisura maestranze locali. Quindi si crea una forma di più o meno forzata fusione tra questi due elementi. Zelensky è il perfetto figlio, diciamo pure nipote, di questa situazione, perché Zelensky ha sempre avuto due anime. Io scrivo a un certo punto nel libro che Zelensky, è esattamente come l'Ucraina, ha deciso a un certo punto di essere solo ucraino, ma la sua natura è indubbiamente duplice. Tant'è vero che, per fare solo un esempio, lui nel 2018, cioè praticamente alla vigilia dell'elezione presidenziale, sta ancora girando un film in Russia, in lingua russa, con produttori russi, e lo fa in assoluta, come dire, tranquillità, senza alcun disagio. Perché? Perché lui si porta dietro proprio questa duplice natura, che poi a un certo punto sceglierà di far diventare univoca, e cioè solo ucraina.
Allora Fulvio, a inizio 2000 mi sembra Zelensky lascia Mosca, dove tra l'altro tu racconti gli ambienti artistici e televisivi, lui aveva qualche problema, lo chiamavano il giudeo, no? Torna in Ucraina, inizia una rapidissima ascesa nel mondo della TV, della produzione, fonda una società di produzione, non so se Vartal 95, fa molti soldi con programmi TV che sfruttano finanziamenti di quegli oligarchi, no, contro cui poi lui si batterà. Allora, tu scrivi che Zelensky è particolarmente abile nel non prendere posizione tra i diversi contendenti politici di quegli anni, quindi Yushchenko, Yanukovych, Timoshenko. Scrivi, in quegli anni diventa una sorta di oligarchetto. Ecco, perché?
Perché lui, l'esperienza personale di Zelensky, adesso a parte gli aspetti, diciamo, che si riferiscono all'Ucraina, gli aspetti politici, è di per sé molto interessante. Io non so quanti sappiano che lui fonda la sua prima compagnia teatrale, che già chiama Quartal 95, che era il suo indirizzo di casa, a 16 anni. A 21 anni lui è già una star della TV, un comico conosciuto in tutta la galassia post-sovietica, e a 30 anni è milionario in dollari. Quando lui torna nel 2003, all'inizio degli anni 2000, a Kiev, è già un personaggio molto affermato, ma a Kiev lui riesce a fare un'operazione che è poi abbastanza tipica del suo modo di fare anche politica, e cioè lui riesce a surfare, diciamo così, in tutti questi ambienti che sono ambienti oligarchici, perché in quel periodo, cioè nel periodo post-sovietico e come tuttora, i gangli vitali dell'economia sono controllati da questi personaggi che abbiamo poi deciso di chiamare indistintamente oligarchi. Quindi lui, quando torna a Kiev, forte dei suoi legami con Mosca, con gli ambienti dello spettacolo della televisione moscovita, compresa la televisione di Stato russa, lui si appoggia a questo o a quello, continuando a crescere, continuando a salire, diciamo così, nel suo rango, nel suo status. Tant'è vero che a un certo punto questo studio, Quartal 95, arriva ad avere 300 dipendenti. E lui è un milionario, e bazzica, frequenta questi oligarchi super milionari che sono poi ammanicati col potere, fino a che a un certo punto lui stipula questa sorta di alleanza, diciamo così, professionale con questo oligarca che si chiama Ihor Kolomoisky, che è, come tutti gli altri oligarchi, anche proprietario di giornali e di televisioni.
Ecco, tu dedichi un intero capitolo a Benia, come lo chiamavano gli amici. Chi era?
Beh, lui è stato un tipico, è tuttora, ma insomma adesso un po' in disgrazia, ma è stato un tipico personaggio di quelli che spuntavano, sono spuntati quando è crollata l'Unione Sovietica. Diciamo che in Russia l'esempio tipico era Khodorkovsky, che poi verrà stroncato da Putin, ma intanto giovanissimo era riuscito a diventare l'uomo più ricco di tutta la Russia, il petroliere. Ecco, Kolomoisky è una specie di Khodorkovsky in salsa ucraina, perché lui comincia con dei piccoli traffici, poi cresce, poi diventa banchiere, poi i suoi traffici crescono a dismisura, e anche lui in un certo senso ha una parabola simile a quella di Khodorkovsky, perché con Zelensky andrà d'amore d'accordo fino a un certo punto, tant'è vero che poi nei famosi conti offshore di Zelensky arriva un assegnino di Kolomoisky da 40 milioni di dollari, e fino a che le strade dei due devono dividersi, perché Kolomoisky è diventato un peso per Zelensky, nel frattempo è diventato presidente, e quindi Kolomoisky finisce in disgrazia. Però Kolomoisky è proprio un prodotto della dissoluzione dell'Unione Sovietica, quando i più intraprendenti, i più cinici, i più spietati, approfittando della grande confusione che c'era sotto il cielo, potevano ricavarsi degli spazi enormi di azione. E voglio dire, Kolomoisky era uno noto perché, quando aveva qualche diatriba d'affari con qualche rivale, spesso al rivale faceva recapitare una bara come monito a non opporsi troppo ai suoi piani. Ecco.
Senti, Fulvio, il tuo libro, come dire, è un racconto di Zelensky, la formazione, insomma, anche da un punto di vista proprio ideologico, culturale. C'è parallelamente ovviamente la storia dell'Ucraina. Mi vorrei soffermare un momento proprio su questo. Allora, tu racconti come la guerra in Ucraina in realtà non inizia nel 2022, inizia molto prima, inizia con le proteste, la rivoluzione della dignità, Euromaidan, e anche prima, cioè nel 2012, no, con il patto tra Unione Europea e Ucraina. E scrivi anche che Ucraina e Georgia sono stati due casi simili. Quindi, in qualche modo, mi sembra, adesso poi ce lo direi tu, come dire, rifletti sul fatto che l'Ucraina, come poi la Georgia, siano stati utilizzati, soprattutto in questo caso dall'Unione Europea, per arginare o comunque confrontarsi in modo anche aggressivo con il potere russo.
Sì, Ucraina e Georgia sono palesemente le due linee rosse, diciamo così, che il Cremlino ha tracciato rispetto a quella che considera l'espansione sicuramente ostile della NATO, e quella, secondo me, che non considera particolarmente ostile, dell'Unione Europea. Sono l'Ucraina e la Georgia, che non a caso sono i due paesi dove ci sono stati dei conflitti armati con la Russia, sono il corrispondente del Canada e del Messico per gli Stati Uniti. Cioè, se negli Stati Uniti, se in Canada e in Messico si affermassero dei governi, dei regimi, diciamo uno filo cinese, l'altro filo russo, gli Stati Uniti qualcosa sicuramente farebbero. Ecco, per la Russia è esattamente quello che è avvenuto, adesso giusto o sbagliato che sia, io non sto prendendo posizione, dico solo che la visione dei russi è questa, e infatti lì sono scoppiati i conflitti armati. E nel contesto ucraino, in particolare, per tornare un attimo indietro a quello che si diceva, Zelensky, che torna a Kiev all'inizio degli anni 2000, sta bene attento a non prendere posizione. Non prende posizione nel 2005, quando in Ucraina c'è la cosiddetta rivoluzione arancione, e non prende posizione nemmeno nel 2014, quando c'è l'Euromaidan. E questo corrisponde alla sua, secondo me, straordinaria sensibilità per il pubblico, diciamo così, che trasferisce poi anche in politica. Zelensky è attentissimo al, come dire, al sentiment del pubblico o degli elettori. E infatti nel 2014 che cosa succede? A noi è stato in qualche modo raccontata l'Euromaidan come una specie di rivoluzione che ha investito tutta l'Ucraina, ma io nel libro pubblico delle ricerche di fonti americane e di fonti ucraine di allora, 2013-2014 e subito dopo, che dimostrano chiaramente come il paese sulla questione dell'Euromaidan fosse esattamente spaccato in due. E quindi non mi stupisce che Zelensky cercasse di tenere le mani fuori da questo conflitto, proprio perché prendere posizione in quel momento per lui non era un'opzione favorevole.
Senti, allora veniamo alla questione, allora c'è la serie TV per cui lui diventa famoso, no? Servo del Popolo, in cui interpreta un professore che grazie ad un video girato da uno studente diventa presidente. E poi la vittoria presidenziale del 2018, allora è stata la campagna elettorale, è stata dipinta come una sorta di favola hollywoodiana, no? In realtà tu racconti come sia stata il frutto di strategie al momento ancora, mi pare che scrivi, non completamente chiave, a partire dal ritiro del suo più accreditato rivale.
Sì, c'è anche questo mistero, cioè di questo cantante molto popolare, molto famoso, popolare quanto lo era lui, che era popolarissimo in Ucraina e che guidava addirittura i sondaggi rispetto a Zelensky, ma che all'ultimo momento decide di ritirarsi. Ma io credo che la mia spiegazione, la mia modesta spiegazione di questo, è che semplicemente, siccome entrambi militavano comunque in un campo, diciamo così, riformista, semplicemente Zelensky fosse quello più organizzato e più appoggiato. A noi è stato, diciamo, i nostri media hanno generalmente raccontato questa vicenda come quella di un uomo di spettacolo molto popolare che riesce a interpretare il sentimento popolare e da questo viene in qualche modo elevato alla politica. La realtà è ben diversa. La realtà è che Zelensky aveva Kolomoisky e finanziatori importanti, che Zelensky nel 2016, cioè 3 anni prima dell'elezione, già registra un partito politico. Questo partito politico aveva un nome molto generico, che nel 2017, 2 anni prima dell'elezione, viene cambiato in Servo del Popolo, perché nel frattempo era uscita la serie TV che aveva avuto questo successo strepitoso in Ucraina. Quindi, diciamo, io non so se ci fosse un progetto preciso nella testa di Zelensky e di Kolomoisky riguardo alla presidenza. Certamente c'era l'idea che la politica poteva essere uno sbocco.
Senti, allora, Fulvio Scaglione, ci sarebbero tante cose da raccontare che tu racconti nel tuo libro, quindi rimandiamo gli ascoltatori che appunto sono interessati a prendersi a leggere il libro. Però ti faccio un'ultima domanda. Siamo ancora all'inizio, forse ancora prima, diciamo, dell'inizio di questi negoziati. C'è stato, lo sappiamo, il ribaltamento di posizioni da parte dell'amministrazione Trump rispetto a quella di Biden. Abbiamo visto che cosa è successo alla Casa Bianca. Sembra, appunto, quando Zelensky è andato in visita con J.D. Vance e Donald Trump, ovviamente, sembra che appunto gli Stati Uniti adesso, anche in cambio dell'intesa sui minerali delle terre rare, abbiano assunto un atteggiamento più, come dire, più aperto. L'Ucraina, Zelensky sembrano disponibili a concessioni. Però, proprio riguardo Zelensky, quante probabilità, quante possibilità ci sono che Zelensky, durante questo percorso verso la possibile e auspicata pace, mantenga il suo posto?
Ma io credo che appunto uno degli elementi di complicazione di questo negoziato, già di per sé complicatissimo, sia proprio quello che, mentre sta trattando per il suo paese, e non ho dubbi che lo stia facendo, Zelensky però tratta anche per se stesso, perché gli americani gli hanno fatto chiaramente capire che lo considerano ormai un impiccio. A meno che naturalmente Zelensky non si dimostri in qualche modo ossequioso nei confronti dei desideri dell'amministrazione Trump, dall'accordo sui minerali ad altre cose. Per esempio, Trump ha preteso questa lettera di scuse, ecco. Però certamente in questo momento Zelensky si sta preoccupando anche del proprio futuro. Quando gli americani gli hanno in qualche modo intimato di tenere elezioni presidenziali e parlamentari entro l'anno, praticamente gli hanno dato gli 8 giorni, cioè gli hanno detto te ne devi andare, perché nel momento in cui si rimettesse in moto tutta la politica ucraina che è stata surgelata dalla guerra, difficilmente Zelensky potrebbe mantenere, essendo stato il presidente della guerra, difficilmente potrebbe mantenere la presidenza nella pace.
Zelensky, l'uomo e la maschera, lo pubblica Meltemi, sono 160 pagine, è stato nostro ospite e il suo autore Fulvio Scaglione. Grazie ancora.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie, ciao. It's just the sort of mood I'm in. Burning moonlight. Like fire, like food. È in uscita il 6 giugno l'album postumo di Marianne Faithfull, morta lo scorso 30 gennaio, Burning Moonlight. What does it mean? What's the plan? Is it what we say? Is it right? I'm walking in fire. I'm burning moonlight. Burning moonlight to survive. Walking in fire is my life. Seems I nearly had a plan. My thoughts gone one by one. Wherever I go, I'm alone. I walk in fire, no one can know. Though I love the light. Is it what we say? Is it right? I'm walking in fire. I'm burning moonlight. Oh, burning moonlight to survive. Walking in fire is my life. My life.
survive. Walking in fire is my life.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Un viaggio fisico a Amherst, la città del Massachusetts, dove il 10 dicembre 1830 nasce Emily Dickinson, dove si trova ancora Homestead, la casa dei Dickinson, diventata museo. Un viaggio letterario sulle tracce di una scrittrice molto amata, entrando, per capirla meglio, nei luoghi dove Dickinson ha vissuto. Ma anche un viaggio di ricerca personale interiore alla scoperta delle proprie ossessioni e passioni. Parliamo ora di Nella stanza di Emily, pubblicato dalla Tartaruga, e nostra ospite, chi l'ha scritto, Benedetta Centovalli. Buongiorno Benedetta.
Buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
Allora, Benedetta Centovalli, editor, scrittrice, era stata nostra ospite un paio di anni fa, mi pare, per parlarci di un libro che aveva curato, Viaggiatori del cielo, omaggio a Maria Corti. Allora, questo libro, Nella stanza di Emily, ha avuto una prima edizione per Mattioli 1885 nel 2020. Allora, Benedetta, partiamo dall'inizio. Tu scrivi che tutto è partito da una noce trovata nel pranzo che danno in aereo. Ecco, in che modo, perché?
Ah, mi sembrava, in realtà è successo davvero, quello che ovviamente racconto è esattamente quello che è successo, con qualche piccolissima libertà, ma mi sembrava che l'idea della, insomma, quel gesto, quell'immagine potesse ben rappresentare un poeta come Dickinson che attraverso, diciamo, la costruzione di un io maiuscolo nella poesia, è una costruzione che però lei riesce a fare attraverso un'arte di singolare economia, attraverso un'arte di piccolissime cose, di piccoli dettagli, e quindi in qualche modo quella noce mi sembrava anticipare il suo universo poetico.
Allora, Benedetta, insomma, partiamo anche proprio nel racconto, perché questo tuo libro è un racconto appunto di un viaggio, è un racconto che riguarda la tua vita, è un racconto anche sulle orme di chi ha parlato, chi ha raccontato, chi ha letto Emily Dickinson. Allora, Natalia Ginsburg, a un certo punto, tu citi proprio Natalia Ginsburg che diceva di Emily Dickinson: tutto era Amherst e solo Amherst. Questa dunque fu la vita della Dickinson, una vita simile a quella di tante zittelle che invecchiano nei villaggi, con i fiori, il cane, la posta, la farmacia, il cimitero, solo che lei era un genio. Allora, come ti è apparsa Amherst e Homestead, che è la casa poi di famiglia, quando sei arrivata? Era il 2019, se non sbaglio.
Sì, settembre, metà settembre 2019. Ma allora, la descrizione, il racconto che fa Natalia Ginsburg ha una sua verità, naturalmente, anche perché il paese, no, di Amherst è un paese protestante, molto austero, ed è rimasto così com'era, non è che sia cambiato granché da quella metà 800 in cui appunto Emily Dickinson lo abitò. La differenza per me almeno è stata effettivamente visitare la casa, entrare nella casa e soprattutto entrare nella stanza di Emily Dickinson, che era estremamente, in quel pomeriggio di settembre, luminosa, ma poi in realtà, leggendo anche da lettere e testimonianze, era di per sé una stanza inondata di luce. Aveva quattro enormi finestre orientate in modo diverso che consentivano alla luce di entrare praticamente nella stanza per l'intera giornata. Ecco, quella luce mi è sembrata davvero una sorta di illuminazione, ma anche ritratto di lei. Lei, specialista della luce nella sua poesia, abitava una camera, una stanza che era una stanza di luce. Allora ecco quel paesaggio, quel paese così, se vogliamo, ristretto, molto legato a regole molto strette, molto difficili, soprattutto per una ragazza e poi per una donna, nel cuore dell'Ottocento, diventava dentro quella stanza un mondo, o come forse lei avrebbe o lo ha definito, un mare su uno stelo. Insomma, era una stanza delle meraviglie ed una stanza di guerra, entrambe le cose insieme. E questo io credo che lo si senta con molta forza se si va a visitare questo luogo e in qualche modo si cerca anche di farlo dialogare con i versi, con i testi di Emily Dickinson, o perlomeno quello che è successo a me.
Ecco, tra l'altro, anche proprio per fare un minimo di mappatura, allora c'è la casa di famiglia, quindi la grande casa, homestead, c'è la casa del fratello e della cognata, che è stata costruita successivamente, però la casa, diciamo, dell'adolescenza non c'è più, è poco lontana. Tu racconti che c'è un distributore di benzina adesso, no?
Sì, effettivamente sì, diciamo che la stanza in realtà degli anni formativi di Dickinson era un'altra, sì. Perché appunto per dissesti insomma familiari loro si sono trasferiti finché il padre finalmente ha potuto ricomprare la homestead, che era poi la casa dove effettivamente Emily Dickinson era nata e che la famiglia aveva abitato da tempo. La casa dell'infanzia era una casa comunque amatissima, diciamo che Dickinson ha sempre amato molto i luoghi dove sì. Ha vissuto, che sono due sostanzialmente, appunto. Quella lì aveva la particolarità di essere praticamente di fianco al cimitero di Amherst, quindi è come se in un'epoca in cui la morte sicuramente non era qualcosa di lontano, perché insomma evidentemente si poteva morire con facilità, morire giovani, poi c'è anche la guerra civile a un certo punto, quindi la morte insomma batte pesantemente. Beh, lei a maggior ragione se la vedeva quotidianamente davanti agli occhi, perché poteva vedere proprio anche i funerali, quindi questa sorta di inesorabile e non mai sfuggita consuetudine con la morte, credo che l'abbia in qualche modo aiutata, ecco, a un dialogo molto particolare con tutto questo, insomma con quelle che sono, diciamo, le cose principali della vita fin da molto giovane.
This is my letter to the world that never wrote to me. The simple news that nature told with tender majesty. Her message is committed to hands I cannot see. For love of her, sweet countrymen, judge tenderly of me.
Questa è This is my letter to the world, uno dei poemi più celebri di Emily Dickinson, letto da una sublime attrice americana, Julie Harris. Allora, Benedetta, nel tuo libro, nella stanza di Emily, scrivi di come per tutti i grandi autori di ogni tempo, la poesia di Emily Dickinson costruisce una visione del mondo, una filosofia, quasi una metafisica, scrivi, no? Allora, nella casa museo di Amherst vengono mostrate alcune pagine del suo erbarium. Ecco, allora, anche essendo andata lì, che posto avevano le piante, gli animali, lei aveva una serra, in questa visione del mondo?
Ma io credo centrali. La cosa che colpisce nella poesia di Dickinson, frequentandola, è proprio la forza dei suoi versi, che vanno a costruire un vero e proprio pensiero poetico. Lei, diciamo, ristretta o rinchiusa, autorinchiusa nella propria casa, poi nella propria stanza, in realtà, come dire, si erge vertiginosamente con un pensiero che nel tempo diventa sempre più robusto. È una vera e propria filosofia, ma è una filosofia che entra nei suoi versi, si forma attraverso le parole sceltissime dei suoi versi. Per lei la poesia è come una filologia, lo dice più volte, quindi è proprio una ricerca assolutamente verticale. In tutto questo la natura, benigna e maligna, gli animali come compagni di viaggio, le piante, i fiori, sono parte integrante, non inscindibile da quello che lei vede, da quello che lei racconta, da quello che lei in qualche modo vuole rappresentare. Anche per questo la sua, diciamo, poesia, il suo pensiero poetico è di una, mi permetto di dire, oltre la modernità, è veramente... ho provato a definirla come un'acrobata del tempo, cioè qualcuno che riesce a dialogare tra passato, presente e futuro, e soprattutto con il futuro. Anche rispetto agli animali e alle piante, lei vede qualcosa che è oggi per noi molto più visibile di quanto non lo fosse in quell'epoca. Ovviamente dobbiamo ricordare che c'è stato Thoreau allora, proprio negli anni suoi, ma lei lo fa dal punto di vista della poesia e della filosofia, per cui secondo me è in questo veramente una voce assoluta e una delle più grandi voci poetiche di tutti i tempi.
Tra l'altro, appunto, una cosa sorprendente, adesso ci facevi riferimento anche tu per Il Visitatore di Homestead, è il fatto che una poetica così radicale, così sovversiva, così profonda, pensiamo per esempio anche alla dissoluzione, no, delle distinzioni di genere maschile e femminile, ecco, tutto questo è stato concepito in uno spazio così ristretto come appunto quelle due case, un giardino nella provincia americana con pochissimi contatti, pochissime sortite all'esterno. Lei fece rarissimi viaggi e anche la sua poesia poi non fu riconosciuta, o comunque si cercò in qualche modo di purgarla, perché probabilmente, come dire, era qualcosa che al momento non riusciva ad essere davvero comprensibile poi ai contemporanei.
Sì, questa è stata la sua, in qualche modo, insomma, il suo destino, diciamo, come se paradossalmente lei si scelse come lettore, non un critico vero e proprio, non un poeta, bensì un colonnello, il colonnello Ivan. Era anche forse un critico letterario, ma prima di tutto, insomma, aveva una fisionomia più, insomma, militaresca, ecco. E quindi per Higginson, quando lei gli sottopose i suoi versi, quella poesia era una poesia non convenzionale e quindi come tale non era una poesia pubblicabile. Dopo questo tentativo che passa attraverso alcune lettere con Higginson, lei praticamente rinuncia a provare, insomma, ad essere edita, ma non rinuncia alla poesia, e questo è l'altro aspetto, io credo, insomma, grandissimo. Cioè lei in qualche modo capisce che non è forse il suo tempo, che comunque è troppo complicato riuscire a essere fino in fondo compresi, quindi non accetta di modificare i suoi testi, non si piega in qualche modo alle richieste che implicitamente le vengono fatte e anche esplicitamente, continua a scrivere, non cerca più di pubblicare, ma continua a scrivere fino alla fine e muore, come sappiamo, pressoché inedita. Sono pubblicate meno di 10 poesie, per lo più riscritte, risistemate e non firmate. Quindi, insomma, un destino da questo punto di vista molto amaro, ma non dal punto di vista del risultato, perché lei è poi Emily Dickinson, quindi per tutti noi. Ma è Emily Dickinson un secolo dopo. L'altro enorme paradosso è che per questioni poi di eredità e quindi di dispute familiari, i testi furono continuati, furono certamente pubblicati, anche se in modo molto selezionato, e edulcorati fino al 1955, quando finalmente ci sarà la prima edizione critica e quindi la prima possibilità di attingere agli originali veri della sua poesia.
Hope is the thing with feathers that perches on the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me.
E questa è ancora Julie Harris, Hope is the thing with feathers. Allora, Benedetta Centovalli, l'abbiamo già detto, questo che è un libro che ha anche un forte valore personale, introspettivo in qualche modo per te. Raccontando Emily Dickinson, racconti anche cose che ti riguardano. A un certo punto scrivi, credo che la mia vita, se ha un centro, è intorno alla paura. La paura di perdere quello che amo, e così per allenarmi e sentire meno male Già da piccola ogni giorno facevo l'esperienza della mia morte. Non per gioco, magari, ma per davvero. Io ci credevo e ogni giorno, quasi ogni giorno, c'era una ragione che avrebbe causato la mia morte. Allora, ci facevi riferimento te quanto appunto, la questione della morte, no? In un periodo tra l'altro segnato dal fatto che molte persone morivano giovani, segnato dalla guerra civile, facevi riferimento al cimitero, no? Vicino a casa di Emily Dickinson. E tra l'altro tu poi questo libro lo scrivi nel periodo, anche se non sbaglio, comunque insomma sono quei mesi della pandemia, del Covid. Ecco, allora, lo sguardo di Emily sulla morte, piuttosto diciamo così allenato al lutto, come scrivi, è anche un modo per confrontare, poi è stato un modo per confrontare per te il lutto della perdita.
Sì, credo di sì. In realtà la cosa incredibile che accade in questi casi è una sorta di casualità. Adesso che ascoltavo le tue osservazioni mi sembravano perfettamente collimanti e speculari in qualche modo. Devo dire che non, in realtà quando ho scritto quella parte, per esempio, che adesso hai letto, non avevo pensato a questo parallelismo, che in effetti torna bene, insomma, con la tentativo di rendere la morte più cordiale, ovviamente tentativo e allo stesso tempo anche per forza fallimentare. Con la morte ci si può confrontare solo in modo assoluto, che poi è quello che fa Dickinson. La morte è il mistero, no? Riddle è il mistero dei misteri, per quello la morte non può che essere onnipresente in tutto quello che scrive e nel suo pensiero che pensa e che scrive. Io mi sento minuscola davvero davanti a tutto questo, però certamente leggere i versi di Emily Dickinson ci illuminano, ci possono illuminare anche da questo punto di vista, non forse aiutare, non credo, né salvare tantomeno, ma sicuramente illuminare. E torno all'immagine della luce, che credo sia proprio quello che la sua poesia riesce a fare, cioè rinchiudere la luce nei suoi versi e quindi come tale aiutarci attraverso il pensiero, la ricerca e le domande. Il suo è un pensiero sempre e solo interrogativo, parte dal vuoto e torna al vuoto, ma in quel percorso, quel percorso è luminosissimo.
Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility. We passed the school where children played at wrestling in a ring. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice but a mound. Since then, 'tis centuries, and yet feels shorter than the day. I first surmised the horses' heads were toward eternity.
Because I could not stop for death, sempre Julie Harris. Allora, tra l'altro, quanto tempo, sei stata in giro per Amherst?
Poco, è esattamente il tempo che io racconto, quindi una giornata e una notte. E il giorno dopo sono ripartita, infatti con il rammarico di non essermi poi fermata più a lungo.
Ti sei tornata poi oppure no?
No, non ci sono tornata, conto però di farlo anche perché in realtà con la pandemia è stato chiuso il museo per un paio d'anni, hanno continuato l'operazione di restauro, ogni tanto recuperano delle parti e cercano di ritornare, diciamo, alla versione originale. La homestead era quella meno conservata perché era stata venduta un po' di anni fa e quindi trasformata. Adesso anche la homestead ha, diciamo, degli ambienti che sono piuttosto vicini all'originale e più di tutti la stanza di Emily. Quello che invece era rimasto tale e quale sono gli Evergreens, cioè la casa del fratello e della cognata.
Perché lì ci hanno vissuto esatto. I discendenti, no?
Fino all'ultimo, finché non è diventata museo, quindi sì. È la parte più conservata. Paradossalmente.
Quella non ti è piaciuta?
Meno, perché alla fine è più fane, come dire, è meno tenuta, comunque adesso stanno mettendo a posto anche questo, e quindi è come entrare effettivamente in un museo, mentre nella Homestead è un museo rivisitato, ma quella rivisitazione almeno per me ha dato molto più spazio alla fantasia, all'immaginazione. E poi perché la stanza comunque è davvero, quella stanza è un luogo particolare. Ho scoperto che poi l'affittano, cioè se uno vuole può affittarla per qualche ora, naturalmente.
Per scrivere sul tavolo. Senti, Benetta, un'ultima cosa. Scusa se mi faccio anche un po', come dire, i fatti tuoi, però insomma questo libro poi, come dire, passa, no, da Emily a te anche personalmente. Allora...
No, la parola che forse rappresenta bene la poesia di Emily, se vogliamo concentrarla così, un po' per gioco, è slant, no? Obliquo, sì. Oblieco. Ecco, io credo che anche questo sia in qualche modo quello che ho cercato di fare involontariamente, un libro sbieco.
Allora, però, verso la fine del libro, ti chiedi che cosa ci sono andata a fare a Amherst, e la risposta ha a che fare con il tuo lavoro letterario. Ecco, in che modo? In che senso?
Allora, a proposito di rispecchiamenti, come dicevamo prima, mi sono domandata perché poi appunto questo viaggio avesse risuonato in modo così intenso. Era un viaggio che desideravo di fare da tantissimo tempo, ma non è che mi fossi data delle particolari spiegazioni. Frequento le case dei poeti, i giardini e le tombe, quindi, come dire, non era una cosa così strana, a parte la storia particolare di Dickinson. E poi invece andare lì mi ha colpito moltissimo, molto più di quanto appunto potessi immaginare prima, e quindi mi sono fatta quella benedetta domanda, e le risposte come sempre sono quello che sono. Però forse mi sono detta a che fare con la soglia e con l'ombra. Dickinson è un poeta della soglia, è un poeta tra il giorno e la notte, no? Tra la luce e l'ombra, tra il fuoco e il gelo, ed è anche un poeta dell'ombra, perché appunto poi anche da un punto di vista, diciamo, biografico, la scelta del rimanere chiusa in una stanza che poi è stata, come abbiamo detto, una stanza mondo, quindi non immaginiamoci la reclusa triste, non credo affatto che sia stato così. Credo che Emily Dickinson abbia avuto una vita piena anche di persone, piena di passioni, piena di amori, di un grande amore peraltro anche per la cognata Sue, eccetera, quindi una vita piena, ma in un piccolo luogo, no? In un luogo molto ristretto. Ecco, questa ombra poteva in qualche modo parlare con il mio mestiere, che è stato principalmente ed è ancora quello di editore, di editor, quindi di chi lavora sui libri degli altri, stando in qualche modo dietro, in controluce a questi libri. E allora forse mi sono detta che una parte del mio interesse, della mia passione in questa scoperta attraverso questo viaggio forse era dovuto anche a questa coincidenza o a questo incrocio biografico, però come vedi preferisco stare molto slant con la parte biografica.
Allora, proprio un'ultima cosa, io mi sono guardato perché io avrei usato poetessa, tu continui a dire è un poeta.
Sì, ecco, allora
ci spieghi
molto,
perché?
Perché
e lo scrivi anche, io non ho, infatti per tutta l'intervista non ho usato poetessa.
La poetessa non, da tempo non riesco più a usarlo, perché non per una questione come si potrebbe immaginare di genere nel vero senso del termine, insomma, ma perché mi sembra proprio una brutta parola, e quindi dato che stiamo parlando di poesia anche le parole hanno il loro peso, ma nel caso il suono, voglio dire la sonorità, nel caso di Dickinson in realtà è un altro motivo, è un motivo per me così profondo, cioè lei è un poeta perché non ha genere, non ha veramente genere, è un poeta donna ed è un poeta uomo ed è un poeta androgino. Lei tra l'altro spesso usa he come she, sì. Diventa ragazzo, cambia nome, quindi lei stessa gioca sull'identità, gioca sul genere e gioca rappresentandolo, quindi facendone un tutt'uno, come dicevamo prima, la natura, le piante, i fiori, gli animali, quindi c'è tutto dentro. Allora lei è poeta, lei è la poesia ed è forse una delle massime, se non la massima voce poetica di tutti i tempi o comunque degli ultimi secoli di sicuro.
Allora, Nella stanza di Emily è un libro, La tartaruga, sono 176 pagine, è stata nostra ospite la sua autrice Benedetta Centovalli. Grazie Benedetta.
Grazie a te, grazie.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi, un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao.